evidente che riesce a rendere la filosofia chiara, anche perché non sono tante la materia, quindi domanda, queste tre professioni impossibili, secondo lei, psicoanalizzare, educare e governare, quale delle tre è più impossibile delle altre?
Domanda molto difficile, eh? Perché...
ah, io a lei sarà la sua domanda difficile, ma quasi che faccio la persona.
Ce n'è una, si può dire che una sia più difficile delle altre, tre, delle altre due? Ma passiamo, se ci fossero altre domande, le raccogliamo un po'.
Velocemente, anch'io complimenti. Mi chiedevo l'importanza della lettura anche filosofica e non solo psicoanalitica di Lacan. In effetti lui riesce a dare delle risposte che con una corretta elaborazione uno intravede, quindi lui in fondo formalizza, ecco l'aspetto della complessità, no? La strategia di Udella, formalizza, fa uno sforzo di formalizzazione per spiegare ciò che in realtà non è poi così impossibile o così complicato da intravedere. E quindi l'osservazione è questa. In fondo il problema dell'essere, questo vuoto, è non intestardirsi nel possesso degli oggetti, del possederli, nell'introiettarli, del dirigerli, insomma del governarli, quindi di in sostanza identificarsi con gli oggetti. Invece il vero essere ontologico e non ontico è per l'appunto quella qualità che spesso viene derisa dagli esseri umani, che la persona realizzata non ha in apparenza le aspirazioni grandiose, in realtà questa grandiosità, si potrebbe dire, ce l'ha ad ogni momento della propria vita. Basterebbe, non so, l'ineffabilità della musica, è un esempio fra i milioni di esempi che potrei fare, o l'ineffabilità della pittura, il godimento della pittura e della musica è quella capacità di vivere il tutto pur non possedendo nulla e pur non realizzando l'apparenza nulla. In realtà hai davvero il tutto. Coloro invece i quali degli opperimenti vogliono avere tutto non si rendono conto che non hanno praticamente di contubo che non vi dipende.
Hanno interpretato i metodi Antigone in modo particolare. Volevo chiedere a proposito del soggetto di cui parla se per lei esiste un discorso di, che è quello che propone la stessa Irigaray, cioè la differenza sessuale, oppure se si può parlare, come la vede lei, la sua interpretazione.
Ok. C'è una...
guarda, cosa ne pensi del fatto che l'etica, così come intesa da Lacan e come ce l'hai spiegato oggi tu, sia qualcosa di sovversivo, perché va contro, cioè non necessariamente contro, però va oltre le leggi, e quindi può essere sovversivo in questo senso, e ecco, rispetto alle leggi positive, quale può essere la differenza quindi tra questa sovversione dell'etica, come io l'ho intesa, e invece la trasgressione, che sono due cose diverse, credo. L'altro punto è parlare di oggetto del desiderio che non esiste nella realtà, e allora fa pensare che al di là della realtà questo oggetto del desiderio potrebbe essere in un al di là, e quindi il passo tra questa affermazione e il concetto di Dio diventa breve.
Grazie.
sia in un certo senso una ricerca infinita. Quindi volevo capire questo punto, quindi l'esplorazione, mi sembra che poi sia una ricerca dell'uomo, un'esplorazione che potrebbe essere limitata, quindi infinita. E poi un altro aspetto, molto spesso mi è capitato leggendo delle letture, dei testi concentrati più sulla visione orientale, di affermare che l'assenza di desiderio potrebbe essere una risoluzione positiva per l'essere umano, quindi in un certo senso eliminare il desiderio. Volevo capire come si potevano conciliare queste due visioni. Da una parte il desiderio che non è mai raggiungibile e dall'altra l'assenza di desiderio. Non so se
sì, sono due proprio registri diversi, perché l'assenza di desiderio nell'Oriente non è l'assenza di desiderio nell'Occidente. L'assenza di desiderio è l'assenza della concupiscenza nell'Oriente. Nell'Occidente l'assenza di desiderio è il fatto che non che si gode e basta. E se si gode e basta il godimento mortifico. Mortifero.
Certo.
Nella società di consumo ci sono due patologie in modo particolare in espansione rispetto alle altre, attacchi di panico e depressione. Ci sarà una ragione, e infatti c'è qualcuno che la mette in luce, la correlazione tra depressione e attacchi di panico con società di consumo. Sì.
Non rischiare di essere una. Io sono appassionato di psicanalisi, quindi non guarda che mi interessa l'argomento, non lo ritengo affatto, come dire, infondato e basato su elementi puramente così, in poca sostanza, ma non rischiate di essere una corrente minoritaria, scusi, rispetto a un andato sociale che invece privilegia un trattamento chimico, farmacologico, per esempio, il dato, per esempio, da una multi, con forse la maggioranza, è visto come un equilibrio a livello biochimico del cervello. E quindi un approccio di quel tipo, io come dire, vedo nella pretesa, ma non rischia di essere un qualche cosa che è una sorta di visione naif, come dire, residuale rispetto a un passato anacronistica in un contesto di questo tipo.
No, in base a questa ultima domanda, il farmaco, anche per esperienza personale, mette a posto un certo modo di sentirsi, ma l'essere in sé,
no, io sono d'accordo, la mia provocatoria la domanda nel senso di capire a livello anche di approccio culturale come si colloca questo discorso, poi resto anche d'accordo con questo. Certo. Non sarei qua.
Provo a dare un primo giro di risposte. Parto da quest'ultima perché è più semplice, l'ho fresca in memoria. Siamo senz'altro una corrente minoritaria. Personalmente non ho interesse a diventare una corrente maggioritaria. Quello che mi interessa è cercare di capire le cose e cercare di fare delle buone prove analitiche. Questo è quello che mi interessa. Però è vero, siamo una corrente minoritaria proprio perché c'è la ricerca d'oggetto come ente, che è per l'essere umano, se la Lacan ha ragione, fuorviante, non si va da nessuna parte. Perché l'enigma dell'essenza umana è proprio questo. Perché a un certo punto il seminario nono mi pare dica, riprendendo l'antica affermazione greca gnosis auton, conosci te stesso, che era nel Tempio di Delfi, c'è un punto ineliminabile che blocca questo processo di conoscenza di sé, ed è il desiderio dell'altro. Il soggetto umano non verrà mai a sapere l'oggetto del desiderio dell'altro. Non ho messo tre elementi algebrici lacaniani. La S barrato sta per soggetto umano, la A piccolo sta per oggetto e A maiuscolo sta per l'altro. La dialettica intersoggettiva si muove su questi tre elementi algebrici. Perché il soggetto cerca l'oggetto, non può fare a meno di cercare l'oggetto. Dipende però qual è l'oggetto che trova e come continua a cercare l'oggetto del desiderio che è perduto. se lo cerca nell'altro o no. Faccio un esempio pratico per intendermi. Nelle tossicodipendenze si deve, quando arriva il tossicodipendente perché ha dei problemi, ha dei sintomi, sta male, e quindi si deve intervenire. Se un tossicodipendente accetta una cura analitica perché sta male, il grosso problema con un tossicodipendente e la cura analitica è slegare il suo rapporto con l'oggetto. Perché se non si slega il rapporto con l'oggetto non si va avanti nella cura analitica, perché è strettamente connesso con l'oggetto. Cioè l'analista non riuscirà mai a funzionare come altro per il tossicodipendente troppo legato all'oggetto. E nella corrente di maggioranza ho la sensazione che sia la stessa cosa. E cioè che ci sia un attaccamento forte all'oggetto, che non è l'alcol, la droga o internet o quant'altro. È l'oggetto della conoscenza. Ma Lacan chiude con qualsiasi filosofia del cogito, che è la filosofia che ha dato origine alla scienza moderna. Proprio perché questa ricerca d'oggetto porta il soggetto lontano dalla verità, porta ad un circo vizioso, secondo cui nella ricerca dell'oggetto, che deve essere il sapere assoluto, il saperci fare con qualsiasi questione, la verità viene ridotta a non essere altro che il sapere ancora manca per chiudersi nel sapere assoluto. Per questo io sono contento di far parte della minoranza.
C'è anche Daniele, c'è un problema anche ancora più grosso, se vogliamo, della maggioranza, nel senso che la cura farmacologica non solo è più semplice per certi aspetti, ma purtroppo prende alle aziende farmaceutiche molto di più.
Certo, da un punto di vista.
Quindi questo è un altro aspetto che bisogna.
Però il farmaco non cura.
Prego.
Il farmaco di per sé non cura.
Assolutamente no.
Il farmaco lenisce un po' il sintomo fin tanto che dura il principio attivo.
Però chiedo scusa, è vero questo discorso, e lucidamente ha contrastato, però diventa ideologia quando si dice solo questo. Dobbiamo sempre ricordare che è l'uomo che chiede quel tipo di farmaco, perché anziché affrontare la traversata della conoscenza di se stesso, vuole avere dei palliativi per affrontare la quotidianità. Per cui smettiamo di dare solo la colpa alla società o alle sue distorsioni che pure esistono, ma assumiamoci noi in prima persona la nostra corresponsabilità, che in fondo siamo i primi a non voler prendere la strada giusta e a scegliere deliberatamente e a pretendere la strada sbagliata. Per cui, scusate, bisogna mettere anche questo aspetto, se no è sempre colpa di consumismo. E il consumismo va bene, ma dipende molto da noi.
Ok, adesso provo a continuare a dare le risposte.
E parla da finalista, naturalmente.
Daniela, il concetto di Dio è un'espressione per sé errata, perché di Dio non si può avere il concetto. Dio, questa questione di Dio, appartiene ad una delle proposizioni indecidibili. Di Dio non si può dire se c'è o se non c'è con il sistema formale in cui siamo. L'essere, cioè il non esserci di Dio, è una proposizione indecidibile. Non ci sono i criteri di verità o di falsità per poter dire se c'è o se non c'è. Quello che si può dire sono tante altre cose, tipo ad esempio che quando si predica di Dio la esistenza si commette un altro errore linguistico, perché l'esistenza si può predicare dell'individuo, di colui che nasce, che cresce, che muore, di colui che appartiene al physis, alla natura, non di Dio, che non nasce, non cresce e non muore. Però appunto qualcuno nelle forme della sensazione ci mette anche Dio laddove c'è la donna sbadata.
La donna sbadata.
Ah, il significante la donna sbadata. Non so se ho sufficientemente risposto. vado avanti con altre domande. Lucy Rigarelli. Direi ho letto solo un libro, che è dedicato a un sindaco di Bologna.
A
J'aime à toi. J'aime à toi, non j'aime toi. J'aime à toi. Perché j'aime toi era un oggettivare nell'amore. Di più non ho letto, anche perché tutte le questioni che hanno a che fare con le questioni del femminismo non sono mai riuscito a trovare l'occasione buona per dedicarmici in maniera approfondita. E so, dal punto di vista di storia della psicanalisi, la grande questione che ha visto combattere fra loro Karen Horney e Ellen Deutsch. Ellen Deutsch, freudiana ortodossa, diceva, e mi dispiace cara Karen Horney, c'è un solo elemento, non dico elemento, di conduzione, ed è il fallo, l'organo maschile, perché le femministe si sentivano defraudate e dicevano che Freud era maschilista per questo. Ma anche questo non è questione ideologica di dire è così, non è così, è una questione di struttura che è così, altrimenti non si capirebbero le forme della sensazione di Lacan, che un paio di anni fa in una conferenza di questo genere ho provato a spiegarmi. E cioè, e anche la espressione che c'è Lacan, non c'è rapporto sessuale, che anche questo ha fatto arrabbiare. Le persone che non conoscono Lacan, lo conoscono poco e male, lo disprezzano, perché sentono queste cose e dicono, non ha capito niente. Il non c'è rapporto sessuale, come dire non c'è la felicità, non si può raggiungere la felicità. Ci sono i corpi, non c'è il rapporto sessuale, non c'è un'unione fra un uomo e una donna che duri per sempre, che dia felicità a entrambi sempre. Non c'è questa congiunzione tra uomo e donna. E non c'è, perché da un punto di vista proprio matematico, non c'è rapporto, perché c'è solo il fallo attraverso cui si prende posizione maschile o femminile. Non so se ho risposto. Per la domanda dell'Oriente, ho già risposto prima, quella è rimasta fuori. Ah, tra legge del capriccio e legge del desiderio. Parlo con la Daniele, che è andata via. Non so, c'è qualcuno a cui non sono riuscito a rispondere? Che era pure... È la risposta? Sì, prego. Prego, prego.
Nel senso, mi è rimasto un dubbio se ci sono due piani diversi.
Sì, sì. C'è un conto l'Oriente e un conto l'Occidente.
Quindi due ricette diverse culturali delle persone o due piani diversi proprio di concreti dal punto di vista del linguaggio per capire i desideri.
Anzitutto questo. E poi sono proprio due piani diversi. L'assenza di desiderio nell'Oriente non è l'assenza di desiderio nell'Occidente. Nell'Occidente, proprio perché si è andati troppo avanti nella conoscenza per forza dell'oggetto, si è arrivati a inaridirsi. Su questo punto Lacan secondo me è formidabile. Ed è lì proprio in cui... Cosa dice? La scienza, con la sua algebrizzazione, con la sua matematizzazione, ha desertificato l'umano quanto al senso. Ha desertificato quanto al senso. Perciò la religione in tanti casi ha successo, perché ridà senso. Ma non è la via giusta, dice Lacan. Proprio perché il senso con l'S maiuscolo non si raggiunge attraverso i piccoli sensi. Però la religione vince laddove ridà senso all'individuo smarrito, perché è desertificato quanto al senso da parte della scienza. Questo non è successo in Oriente. Perché la scienza è nata in Occidente ed è fondamentalmente una conquista occidentale. E proprio qui sta la differenza veramente culturale tra il niente in Occidente e il niente in Oriente. Il niente in Occidente crea angoscia, in Oriente no. In Oriente dà pace. Non so se così ho risposto un po' di più. Qualcun altro? Se no chiudiamo. Anche Lacan senza averlo capito.
Perché secondo me l'antedipo, la fatica che
è lettura di 40 anni fa.
Sì.
Perché è uscito 40 anni
sì,
fa.
Sì. Anche, forse un po' di più.
Forse anche un po' di più. Diciamo che lì c'è proprio una visione che coglie qualcosa di Lacan, ma non lo coglie per intero. E l'ho dovuto leggere l'antedipo, non per amore ma per forza, e francamente non ne ho trattenuto molto, confesso.
Quindi posso?
Sì, ci sono altre due.
Molto interessante, è molto interessante la ricerca di questo grande, essere molto maiuscola fatto per piccoli passi, per piccoli delta di senso, piccoli, passando per piccoli significanti. Questi piccoli significanti possono anche essere oggetti,
certo, piccoli, certo.
E quindi la domanda forse è questa: come scegliere o come poter valorizzare questi oggetti piccoli, questi piccoli oggetti che ci consentono giorno per giorno di fare piccoli passi? Ce ne possono essere alcuni più importanti di altri, alcuni vanno da attaccarsi un po' di più, altri da trascurare.
Questo è quello che accade. Che accade nella vita di tutti noi. L'importante è che ci si attacchi ad oggetti che aiutino il soggetto a realizzarsi, piuttosto che a oggetti che bloccano lo sviluppo del soggetto. Mi limiterei a questo.
Io non so, si può dire quindi che la struttura del desiderio è la legge?
Sì. Che la struttura del desiderio è tale che fa legge a se stesso. Chi è che mi parlava di legge del capriccio e legge del desiderio? Daniela, mi sembra che mi sia andata via. La legge del desiderio tiene conto dell'altro, perché il desiderio è sempre desiderio dell'altro, per cui l'oggetto non lo trova negli oggetti, lo trova nella relazione con l'altro. L'oggetto che si trova nell'altro è in una relazione significativa con l'altro, dove l'oggetto è oggetto di scambio, non oggetto di non oggetto che finisce per fissare il soggetto a quell'oggetto e allora è mortifero. Appunto, ci sono quelle tre algebre che quegli elementi algebrici di Lacan che forse avrebbero un po' illuminato, ma avevo già messo molta carne dentro, quindi alla fine non l'ho messo, ma S barrato a piccolo A maiuscolo. Se la piccolo, il soggetto barrato prende a piccolo, non può. Per struttura il soggetto umano, se è soggetto, non può afferrare l'oggetto della realtà. Se lo afferra come oggetto della realtà, come oggetto feticistico, va verso il mortifero, come è dimostrato. Se invece ha relazione con il grande altro, perché è il grande altro che nasconde l'oggetto del desiderio, perché qui può l'oggetto piccolo A, l'oggetto del desiderio è nascosto nell'altro con la maiuscola. Allora si hanno relazioni significative, a fare più insieme. Si ha la eutrachia, si incontrano le persone che non ti strumentalizzano, che fanno con te un tratto di strada, che lavorano insieme, senza pensare al proprio guadagno, ma al guadagno della collettività, come dovrebbero essere i nostri governanti. E talvolta non lo sono.
Adesso lo mettono in servizio sociale, se non conviene.
Ok, chiudiamo. Okay.